No, ma avete delle poltrone per Sansone.
Quelle sono peggiorate.
Signor Sindaco, signora Presidente, consiglieri, non nego che questo invito è stato gradito, ma mi intriga un po'. E tutte le volte che entro in questa sala, davanti a me compaiono delle facce che ricordo ancora molto bene, ho detto il sindaco, Rassori, Riva, Bulgarelli, Del Monte e via via. Mangiangela è ancora qui, poi ho visto altre consigliere, Maria Teresa Granati, altre ancora. E entrare in questa sala, io ci sono entrata nel 1956, seduta timidamente alla seconda poltrona di quella fila, e il sindaco Carafori si rivolse a me, aveva visto la mia timidezza, la preoccupazione, avevo appena 30 anni, 30 anni allora non sono i 30 anni di oggi, e mi disse, non ti preoccupare, vedrai che poi riusciamo a discuterne, riusciamo a parlare quando hai intenzione di intervenire, devi farlo. Qui bisogna saper molto ascoltare, ascoltare molto i cittadini di Modena, portare qui le opinioni e cercare di avere degli argomenti per convincerli che la vita della nostra amministrazione è tesa a migliorare la vita di tutta la città. E vedrai, è in buon dialetto modenese, diceva, vedrai ragazzola che ce la facciamo. E queste sono cose che non dimenticherò mai, naturalmente. Anche la prima nomina del CLN, che nominò tre personalità di Modena come Corassori, Forni, Giuseppe, Monzani e Roberto per la giunta, nominò Manelli Clelia. Anche quell'atto del CLN fu molto significativo. Cioè, in molte altre città questo non avvenne, non c'era una presenza femminile. E quindi questo già era un distinguo molto bello, molto importante per noi. Poi sono entrate in giunta tre personalità che voglio ricordare perché, essendo così lontane nel tempo, probabilmente, anzi senza probabilmente, ma molti non le conoscono, non ne hanno sentite parlare, ma erano vice Ligabue, Beatrice Ligabue, conosciuta antifascista e dirigente nazionale del Partito Comunista Italiano, Manelli Clelia, che era di famiglia anche lei antifascista e che aveva dato un notevole contributo di impegno durante la Resistenza, e Ilva Vaccari, storica, che noi abbiamo conosciuto bene, e ci sono dei testi e molti, anche studenti, vanno a consultare. Tre personalità che facevano, come dire, molto da sfondo, noi guardavamo molto a quello che queste donne avevano fatto, non solo, ma a quello che continuavano a fare nel consiglio comunale. Qualcuno, anche in quell'epoca, e purtroppo non solo, diceva, vabbè, entrano le donne in consiglio comunale, ma poi si interesseranno solo, virgolette, di infanzia, di scuole, di servizi sociali. Però c'era una risposta molto valida da dare, per fortuna. Infatti, se la società è Modena, è stata una delle prime ad avere un segnale di questo tipo, se ha guardato a quegli argomenti, a quei temi, la scuola, con le scuole di infanzia, con i nidi di infanzia, con i centri per gli anziani, oggi si chiamano in un'altra maniera, io li chiamo all'antica, insomma, fatto perché poi molti modenesi si ricordano quel periodo storico. Sono delle cose che dobbiamo ricordare anche noi, forse anche ai nostri figli, ai nostri nipoti, che se nel 1969 è nato il primo asilo nido e l'amministrazione comunale non aveva le competenze giuridiche per farlo, perché esisteva ancora la vecchia legge di beneficenza che diceva che era l'opera nazionale maternità infanzia che doveva occuparsi di questo, e noi, essendo rappresentanti del sindaco nei comitati di quell'organizzazione, abbiamo fatto in modo che l'area della Gescal, eccetera, il primo nido in via Bonaccini. E fu un avvenimento, naturalmente, così come in quell'epoca il primo centro anziani in via della Verna, là in fondo. Ecco. Allora, sono stati, poi non parliamo delle scuole d'infanzia, insomma, è stata un'epoca bellissima quella della nostra città, ma c'era la presenza delle donne su questo, per fortuna che c'era, e credo che abbiamo fatto bene in quel momento a respingere questo atteggiamento, minimizzare quindi la presenza delle donne nel consiglio comunale. È stata percorsa molta strada, per fortuna, però c'è ancora molto da fare, ci sono ancora molte cose da tenere presenti. Bisogna che io vi dica che noi venivamo da un'epoca dove anche gli usi, i costumi, non davano molta presenza e molta, come dire, importanza alla presenza delle donne. Basta pensare alle nostre famiglie più diseredate, più povere, parlo delle pensiamo alle donne contadine, per esempio, non avevano testo, non avevano possibilità, il codice civile, non voglio ripeterla a voi, ma le metteva proprio come una nullità, insomma, no? E quindi riuscire a toglierci di dosso questa cappa, questo peso, non era facile. Le associazioni femminili, i movimenti femminili nelle associazioni, negli stessi partiti, perché badate che poi non è stato così semplice cancellare anche quello che è stato seminato negli anni passati. Non voglio portarvi del costume dell'Ottocento, voglio portarvi solo a come il periodo della dittatura in questo paese fascista ha considerato le donne. E noi venivamo da quel periodo, non bisogna mai dimenticarlo. Io mi sono permessa di andarmi a leggere qualche discorso su come venivano considerate. C'era stato nel mondo un movimento delle suffragette, c'era stato in alcuni paesi dove avevano avuto anche dei successi importanti, in qualche luogo anche diritto di voto, di essere presenti, ma da noi questo assolutamente no. È stato un periodo dove le donne sono state messe al lavoro durante la prima guerra mondiale, perché gli uomini erano in guerra e allora avevamo bisogno nelle fabbriche, negli uffici, nelle banche e altrove. Poi, finita la guerra, naturalmente tutti a casa, le donne a casa, dovevano lasciare di nuovo la loro professione, perché questo non... E c'era un teorico di quel periodo storico, un teorico dell'antifemminismo fascista, Ferdinando Loffredo, che diceva questa cosa: l'abolizione del lavoro femminile deve essere la risultante di due fattori convergenti: il divieto sancito dalla legge, la riprovazione sancita dall'opinione pubblica. La donna che, senza la più assoluta e comprovata necessità, lascia le pareti domestiche per recarsi al lavoro, la donna che, in promiscuità con l'uomo, gira per le strade, sui tram, sugli autobus, vive nelle officine e negli uffici, deve diventare oggetto di riprovazione prima e più che di sanzione legale. Basta questo per dire che tutto quel periodo, così potrei continuare ancora. Però vedete, questa questione dell'inferiorità ha delle altre, e mi dispiace doverlo dire, ma per onestà bisogna dirlo. Durante il periodo della Resistenza le donne hanno fatto molto, molto, più di quanto la stessa letteratura abbia detto, abbia manifestato, abbia sottolineato. C'erano le staffette, hanno fatto le manifestazioni per avere un po' più di pasta, un po' più di pane, un po' più di burro. Hanno fatto, sono andati a prendere i salumi alla Frigeri, per esempio, l'8 marzo, qui a Modena, per dirvi, manifestazioni di questo genere, ma c'è stata anche tutta una presenza femminile che non è stata mai considerata, questa civile, la chiamo io, resistenza civile, perché chi è che ha rivestito i ragazzi che scappavano dai distaccamenti militari, dalle forze armate militari per o nascondersi o andare con le formazioni partigiane, se non erano le donne? Chi è che ha fatto mandato avanti ad esempio i campi? Persino dei laboratori artigianali, perché erano abituati ad aiutare i mariti, no? Nella falegnameria, persino delle calzolai c'erano. Queste sono cose che sono poco conosciute. È davvero quel periodo, anche non hanno assunto qualcuna di loro e molti di loro una posizione politica, ma hanno manifestato una solidarietà così importante, così profonda, senza la quale anche quel grande movimento di resistenza non avrebbe avuto i risultati che ha avuto. Io su questo ne sono fermamente, fermamente convinta. Però, vedete, anche questo mi fa dire, quando sono nati i gruppi di difesa della donna, il CLN li ha riconosciuti. Poi sono diventati l'UDI da una parte, il CIF e le associazioni femminili. Il CLN ha riconosciuto i gruppi di difesa delle donne e ha detto gruppi di difesa della donna per l'assistenza ai partigiani. Questo mi esime da ogni commento. L'altra cosa che voglio dirvi, il decreto per le prime elezioni amministrative. Il primo decreto Bonomi, adesso Castagnetti mi correggerà se sbaglio, non so perché, qualcuno ha detto che è stato un errore, ma insomma qualcosa è successo, sta di fatto che le donne potevano votare ma non potevano essere nei consigli comunali. Poi è stato risolto con il secondo decreto Togliatti e De Gasperi e che ha dato il voto sia attivo che passivo. Io non ho mai creduto che fosse stato un errore, ma può darsi che sia solo una mia malignità, e qui lo devo confessare. Ecco, io credo che su questa cosa abbiamo bisogno di riflettere, e ogni tanto rifletto anche su un altro fatto. E qui davvero mi perdonerete, ma non riesco ancora a capire perché nei partiti, nei sindacati, nei diversi momenti politici importanti deve essere sempre una commissione femminile, un coordinamento femminile, un'altra roba separata. Io non ci credo. Mi dispiace, lo so che vado controcorrente, però non riesco a crederci, perché secondo la mia valutazione, se sbaglio mi si correggerà, è che se continuiamo a discutere fra di noi le questioni senza essere là dove si decidono le cose, probabilmente qualcuno decide anche per noi. Ecco la ragione per la quale i movimenti devono essere non movimenti femminili, devono essere nell'insieme dei partiti, dei sindacati, delle associazioni, altrimenti sarà sempre una politica separata alla quale purtroppo, devo dire, insomma, sono un po' fuori tema probabilmente, ma non ci credo. Mentre dicevo questo, vi faccio osservare che le donne, a proposito di quella convinzione del periodo fascista, le donne sono state ammesse in magistratura nel 1963. E anche qui non voglio far perdere tempo, ma la dice davvero molto lunga su come. Vi risparmio le motivazioni che potrei leggere. Non sono lucide, soprattutto in certi momenti della loro vita, non sono capaci di giudicare lucidamente. Insomma, ecco, voi capite, questa è un'offesa talmente grande che davvero pretende una ribellione, insomma, molto, molto forte da parte delle donne. Durante il periodo delle elezioni per la Repubblica e quindi contro la monarchia, abbiamo sentito dei discorsi molto, molto importanti, di personalità, molte altre, che erano preoccupati perché probabilmente le donne non se la sentono di essere d'accordo con la Repubblica, perché la monarchia rappresenta per loro ancora un passato, anche questo è offensivo, c'è stato. Per fortuna poi hanno dimostrato che la maggior parte delle donne sono andate a votare e hanno votato Repubblica, naturalmente, perché erano davvero anche molto, quel periodo è stato un periodo di scuola molto, molto rapida da parte delle donne. Infatti le celebrazioni, le manifestazioni che ci sono state per avere la Repubblica, per avere l'Assemblea Costituente, erano moltissime le donne presenti, perché avevano capito che dovevamo esserci in tutti i modi. Abbiamo ancora della strada da fare, devo dire. Bisogna fare in modo che ogni tema, mi permetto di dire, anche nella stessa amministrazione, ha sempre bisogno di avere questi due risvolti. Il cittadino mi sta bene, mi stanno bene però i cittadini e le cittadine. Probabilmente anche l'esame dei temi, dei problemi, le proposte, le risposte sono più complete. Facciamo una scuola, facciamo una strada, facciamo un pedonale, facciamo un marciapiede, quelli là con i gradini, insomma, ecco, che non solo dà un fastidio a chi ha dei problemi, ma un fastidio anche ai cittadini donna. Quindi io credo che anche nella vita dell'amministrazione avere questa sensibilità, eccetera. Finisco dicendovi che dovremmo fare, e lo chiedo all'amministrazione di Modena, se mi è permesso, un'azione molto importante per richiedere che anche gli organi di informazione non facciano vedere la donna solo come oggetto. Non è una buona educazione alle giovani generazioni se facciamo la pubblicità di un dentifricio con una donna nuda. Bisognerebbe smettere. Le donne sono dei cittadini, con la loro dignità, con il loro impegno, le sue capacità, potranno essere fastidiose qualche volta. Io credo che è bene che lo siano, se vogliono ottenere i risultati che per fortuna anche abbiamo ottenuto, ma ancora molta strada c'è da fare. Grazie.
Grazie Aude. Adesso, come abbiamo definito la capigruppo, un intervento per gruppo, per cui io invito i capigruppo a un loro